Continuiamo il nostro discorso su Pascal. Ricordo un attimino il passaggio che abbiamo fatto in rapporto a Cartesio e poi riprendo velocissimamente alcuni concetti che abbiamo espresso nel discorso, giusto per dare un po' di continuità. Allora, per quanto riguarda il passaggio con da Cartesio, ricordiamo che anche Pascal, come Cartesio, vive l'esperienza del clima e dei cambiamenti dovuti alla rivoluzione scientifica. Vado per punti, non sto ad approfondire quelli. Solo che, a differenza di Pascal, pur essendo lui stesso un precoce studioso e anche scienziato, se così possiamo dire, Pascal prende una strada completamente diversa. Non nel senso che critichi il metodo della scienza o ritenga la scienza inadeguata o assolutamente non valida, ma critica della scienza la sua incapacità, insomma, impossibilità per di affrontare determinate tematiche. Insomma, secondo Pascal, con le idee chiare e distinte di Cartesio, quindi con la scienza, con il rigore della scienza, si arriva dal punto di vista conoscitivo fino a un certo punto. Ci sono degli ambiti, soprattutto quelli dell'esperienza dell'uomo, gli ambiti esistenziali, nei quali le idee, diciamo così, chiare e distinte di Cartesio poco hanno a che fare, comunque non sono in grado di arrivare al punto fondamentale, non riescono a spiegare. E infatti Pascal, a differenza di Cartesio, non cerca una nuova dottrina della scienza, cioè un principio dal quale partire per garantire il sapere, sia esso scientifico, ma anche il sapere pratico, quindi la morale, come aveva tentato di fare Cartesio. Quello che interessa a Pascal è l'abito completamente del soggetto e dell'esperienza, dell'esistenza del soggetto. Allora comprendiamo proprio il primo titolo del nostro protocollo, la curvatura esistenziale del pensiero. Cartesio vuole dare risposte ai problemi dell'esistenza dell'uomo. In questo senso abbiamo anche visto un po' un richiamo a Sant'Agostino, la curvatura verso il soggetto che è diversa dalla curvatura verso il soggetto di Cartesio. Per Cartesio, curvarsi verso il soggetto significava dare all'io e alla coscienza in mano le chiavi della verità, dicevamo. La curvatura verso il soggetto e verso l'esistenza, sia in Agostino che in Pascal, non vuole dare le chiavi della verità, ma vuole indicare un settore, un ambito che è così complesso, così sensibile, così particolare, da eludere qualsiasi accostamento di carattere scientifico. Anche Sant'Agostino aveva detto che rientrando in se stessi si poteva conoscere la verità su se stessi, e la ricerca della verità su se stessi portava come risposta direttamente a Dio. Ecco, una cosa abbastanza simile compie Pascal. La curva esponenziale di interesse nei confronti dell'esistenza dell'uomo e della sua complessità è quasi una strada che lo conduce a Dio attraverso l'uomo. Certo, in direzioni un po' diverse. Quindi abbiamo in Pascal una forte presenza religiosa, che c'era, Dio c'era anche in Cartesio, ma era un Dio un po' particolare. E lo stesso Pascal lo dice, vediamo un po' se riesco a... Ecco, io sono a pagina 235, ci sono due citazioni, il pensiero numero 77 dice: non posso perdonare a Descartes, cioè a Cartesio, avrebbe pur voluto in tutta la sua filosofia poter fare a meno di Dio, ma non ha potuto esimersi dal fargli dare un colpetto per mettere in movimento il mondo. Dopodiché non sa che farsi di lui. Quindi Dio era, ricorderete, funzionale alla sua metafisica. Dio era, nelle intenzioni di Cartesio e all'interno del suo sistema, era lo strumento che serviva a garantire la corrispondenza tra le idee e le prove. Vi ricordate? E proprio per questo Cartesio aveva introdotto le prove dell'esistenza di Dio. Poi però non c'è un riferimento, altri riferimenti a Dio, perché tutto questo lo portava a costruire una concezione meccanicistica dell'uomo e della realtà. Dio era colui che si poneva come contraltare nella sua bontà, nella sua verità, si poneva come contraltare al genio marino e nient'altro. Il percorso invece di Pascal è un percorso diverso. La presenza, la figura di Dio è molto diversa da quella di Cartesio. E qui ricordiamoci l'adesione di Cartesio al giansenismo. È importantissimo questo. Quindi a questa sorta di teologia di religione protestante, abbastanza simile o vicina al calvinismo, perché metteva al centro il lavoro della grazia. Lo vedremo meglio quest'oggi. Quindi, un Dio che risulta essere molto più presente e molto più, forse non è corretto dirlo, comunque molto più persona che non il Dio capolocomotivo, insomma, della storia e della realtà che intendeva invece Cartesio. Il riferimento a Dio, inoltre, lo ricordiamo, era per dar vita ad un percorso apologetico, dicevamo. Io parto dall'uomo, lo analizzo, ne metto in risalto quasi fenomenologicamente la sua natura e mi accorgo che questo uomo è un essere incomprensibile, non nel senso molto complesso, molto articolato. Dicevamo, è un grosso punto interrogativo. E allora mi domando chi può rispondere, chi può togliere questo punto interrogativo. La risposta risposta certo e Dio, ma il cammino che percorre Pascal per arrivare a questo è un cammino un po' particolare, perché lui ha in mente come interlocutore, dice Paolo, i libertini, cioè un po' gli antesignani, dicevo, degli illuministi, un po' uomini di cultura, quindi che hanno delle basi conoscitive e scientifiche molto forti, che sono critici nei confronti di tutto ciò che è precostituito e quindi quasi calato dall'alto. E lui vuole spiegare proprio a loro perché il Dio cristiano è un Dio che è non, attenzione, non razionale, perché la ragione, vedremo quest'oggi, non arriva a dimostrare l'esistenza di Dio, ma è un Dio, una religione, il cristianesimo, ragionevole. Riesce a spiegare questo uomo che è sospeso, dicevamo ancora, tra la miseria e la grandezza, tra l'immensamente grande e l'immensamente piccolo, in una sorta di borderline, di camminare su una stretta via dove c'è un burrone da una parte e dall'altra. Per spiegare, per convincere queste persone molto attente e certo non facilmente convincibili, ecco che lui ha predisposto una sorta di apologia che eviti l'insegnamento dogmatico e cattedrale, quasi a dire: queste persone che fanno della ragione, della critica, il loro strumento di indagine, io non le convinco calandoli dall'alto, il catechismo, scusatemi la banalità, calandoli dall'alto delle verità, perché queste verità presupporrebbero già una scelta di fede che loro non hanno, e di conseguenza io devo prendere un'altra strada. La strada è appunto quella dell'analisi esistenziale dell'uomo e la dimostrazione che c'è questa aderenza tra l'uomo, la sua esistenza, la sua natura, la sua contraddittorietà e la risposta che può dare il cristianesimo, la risposta che può dare il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, diceva lui in quel bigliettino che avevano trovato cucito nel suo vestito, non il Dio dei filosofi e non il Dio degli scienziati. Quindi, e così introduco un po' il discorso di oggi, non soltanto la scienza è limitata, incapace di, ma anche la filosofia, un certo tipo di che vedremo meglio appunto quest'oggi. Di fronte a questo problema, che è il problema, dicevamo, pagina 230, il problema del senso della vita, il problema dell'uomo, la ragione non può fare nulla. Sia la ragione argomentativa dei filosofi, sia la ragione scientifica della scienza. Perché di fronte a questo grosso problema che è l'uomo, l'atteggiamento, la mentalità comune è quella di svicolare il problema. Era il concetto del divertissement. No? Divertimento che non vuol dire mi diverto, vivo spensierato, no, proprio non voglio pensare, perché questo è un problema. particolarmente pesante. E allora ecco, mi occupo, il vostro testo dice oblio e stordimento di sé nella molteplicità delle occupazioni quotidiane e degli intrattenimenti sociali. Il divertimento è quindi una fuga da sé, ottenuta tramite una qualsivoglia attività lavorativa o ricreativa. E nel pensiero 168, Teto dice: gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria e l'ignoranza, hanno creduto meglio, per essere felici, non pensarci. Eludere il problema intrattenendosi con altre cose che possono essere meno problematiche e meno ansiose che non quella di riferirsi appunto e di guardare all'uomo nella sua complessità. Ed è così che abbiamo introdotto gli altri due concetti, lo spirito di geometria e lo spirito di finezza. Mi pare che fosse questo uno dei due elementi. Cioè l'approccio ad un problema, secondo Pascal, deve essere un approccio adeguato al problema e all'oggetto. Ora, se l'oggetto della mia indagine, della mia ricerca, è l'uomo, ecco che lo spirito di geometria, la mentalità, la scienza non è in grado di conoscere. Occorre lo spirito di finezza, cioè la capacità di affrontare il problema nella sua complessità. Cioè l'uomo non può, a differenza dei fenomeni empirici o naturali, non può essere scomposto. Non ci può essere un momento analitico, come il metodo di Cartesio, no? L'analisi, la scomposizione del problema. No, per quanto riguarda l'uomo occorre una sensibilità tale da vederlo nel suo insieme. E questo lo chiama lo spirito di finezza. Io sono a pagina 233. Mi pare che fossimo arrivati proprio al cuore, al concetto di cuore, se non ricordo male. Allora, vi leggo il pensiero 177 che è qui riportato. Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce. Questo antagonismo tra ragione e cuore viene espresso talora con il binomio tra esprit de geometrie e esprit de finesse. Lo spirito di geometria è la ragione scientifica, che ha per oggetto le cose esteriori. Lo spirito di finezza ha per oggetto l'uomo, si fonda sul cuore, sul sentimento e sull'intuito. Le cose di finezza si sentono più che vedersi. E' per questo che credo, la volta scorsa, se non ricordo male, di aver fatto un collegamento con il romanticismo. Si parlava del sentimento nel romanticismo. Il sentimento non è l'altra faccia della razza. Dicevo che il romanticismo non cancella il valore della ragione dell'illuminismo, dice soltanto che se noi ci affidiamo alla ragione illuministica possiamo restare all'interno di un certo ambito conoscitivo, ma tante cose restano fuori e questa ragione illuministica non è in grado di conoscere. il sentimento era appunto questa nuova sensibilità che permetteva di accedere a quelle che i romantici chiamavano di accedere alle vie verso l'assoluto, quindi a una dimensione un pochino più complessa che non quella chiara e distinta dei fenomeni naturali. Il cuore, lo spirito di Finezza è un pochino questo. Dice pensiero 144: avevo trascorso gran tempo nello studio delle scienze esatte, ma la scarsa comunicazione che vi si può avere con gli uomini me ne aveva disgustato, quasi a voler evidenziare la freddezza della scienza, la scarsa comunicazione che vi si può avere con gli uomini. Quando cominciai lo studio dell'uomo, capii che quelle scienze esatte non si addicono all'uomo e che mi sviavo dalla mia condizione con l'approfondire lo studio che gli altri non ignoravano. Vanità delle scienze. Nei giorni di afflizione la scienza delle cose esteriori non varrà a consolarmi dell'ignoranza della morale, ma la conoscenza di questa morale mi consolerà sempre dell'ignoranza del mondo esteriore. Cioè sono due mondi che si contrappongono. Uno è il mondo freddo del calcolo, diciamo così per meglio chiarire, l'altro è il mondo caldo dell'esistenza e dell'interiorità e della complessità dell'uomo. Guardate che, faccio un po' di collegamenti, è una tematica questa che ritorna spesso nel corso della storia della filosofia, che ritornerà molto spesso anche, faccio ancora riferimento alla Roma antica, alla filosofia tedesca del periodo romantico, che era l'idealismo, soprattutto Hegel, quello non è ancora fatto molto. E tanto per capirci, Hegel, per dire diverso, io venendo a trattare Hegel, però affermava che tutto può essere, tutto ciò che è avvenuto e avviene nel corso della storia può essere spiegato razionalmente. Esiste un grande esempio per cui la realtà non sarebbe altro se non la manifestazione dell'assoluto, della razionalità assoluta di Dio. Quindi tutto avrebbe un senso compiuto. All'interno di questo senso compiuto, di questa storia dell'umanità, ci sarebbe l'uomo, che però si perde. Contemporaneamente a Hegel ci sarà un altro filosofo, molto famoso, Schopenhauer, il quale gli dirà proprio questo, mi sembra quindi. Faccio questo punto perché mi sembra proprio che sia la risposta che Pascal, all'osservazione che Pascal ha dato nei confronti di Cartesio della scienza. Dice, sostanzialmente Schopenhauer dice a Hegel, sì, tu potrai anche avere ragione forse, a parte che non era d'accordo, però in tutto questo tu hai dimenticato l'uomo, hai dimenticato l'uomo con la sua esperienza individuale. Ecco, mi pare che anche che Pascal abbia detto anche lui questo, in un certo qual modo accusando le scienze di essere incapaci, di essersi dimenticati del calore e della complessità dell'esistenza umana, così come si fidavano soltanto dei procedimenti rigorosi e freddi della scienza. Ecco, se vogliamo affrontare l'uomo, dice Pascal, dobbiamo cambiare completamente la prospettiva. Alla pagina successiva c'è uno schemino che riassume proprio questo, mi sembra che sia particolarmente chiaro, per cui senza tanti problemi vi faccio vedere bene. Dice: lo spirito di geometria, primo, ha per oggetto le realtà fisiche e gli enti astratti della matematica. Secondo, procede in modo discorsivo e dimostrativo. Lo spirito di geometria. Lo spirito di finezza ha per oggetto specifico l'uomo, le realtà morali e la religione. Secondo, si fonda sul cuore, sul sentimento e sull'intuito. Cioè sono due versanti e due mondi completamente diversi. Se escludiamo un passettino in avanti, se escludiamo il ruolo delle scienze, dello spirito di geometria, allora possiamo, dice Pascal, affidarci alla filosofia, cioè a quell'altra disciplina che affronta il problema dell'uomo e i problemi dell'esistenza dell'uomo. E sembrerebbe quindi che a questo punto le risposte sarebbero chiare. Troviamo la risposta nella filosofia, che a differenza delle scienze, eccetera, eccetera. E invece anche in questo caso Cartesio ha, scusate, Pascal ha qualcosa da ridire. Perché afferma: a differenza della mentalità comune della scienza, la filosofia si pone i massimi problemi esistenziali e in ciò risiede la sua nobiltà umana. Quindi da questo punto di vista è abbastanza aderente al problema che Pascal ha evidenziato: l'uomo e la sua esistenza. Sicuramente più delle scienze la filosofia sembra adeguata. Essa però, la filosofia, non li risolve. Infatti i filosofi hanno vanamente indagato intorno all'uomo e all'essere e hanno cercato di dimostrare l'esistenza di Dio. Cosa vuol dire qua Pascal? Perché arriva a queste affermazioni? Poi non sono del libro, poi vedremo anche lo suo pensiero. Perché anche la filosofia, secondo Pascal, ha determinati limiti. E i limiti della filosofia sono evidenti quando si è addentrata soprattutto nella ricerca razionale di Dio. Essa non li risolve. I filosofi hanno vanamente indagato intorno e cercato di dimostrare l'esistenza di Dio. Ma Dio non è dimostrabile razionalmente. Attenzione, perché non stiamo facendo un discorso diverso, eh? È sempre lo stesso discorso. Il problema è l'uomo con la sua complessità. Le scienze non sono in grado di dimostrarlo. Il problema dell'uomo lo affronta la filosofia, ma fin tanto che la filosofia crede di risolverlo dimostrando che Dio, razionalmente che Dio esiste, sbaglia anche la filosofia. Cioè, si arriva a Dio tramite l'uomo. Dio non lo dimostro razionalmente, come hanno tentato di fare, ma Dio arrivo a dire che è la risposta ragionevole al problema dell'uomo, ed è questa tutta un'altra cosa. Perché tenete sempre presente l'obiettivo, diciamo tra virgolette, convertire i libertini. Perché non servono le prove razionali di esistenza di Dio? A parte il fatto che Pascal dice che l'uomo, la mente dell'uomo non è in grado di dimostrare razionalmente Dio perché è fuori dalla sua portata. Ma sono inutili nella sua prospettiva apologetica. Perché? Perché se ben ci pensate, presuppongono già un atto di fede. Vi leggo il pensiero 244, c'è qui sotto. Come non dite anche voi che il cielo e gli uccelli provano Dio? No. E la vostra religione non lo dice? No. Perché sebbene ciò in un certo senso sia vero per alcune anime alle quali Dio dona questa luce, non di meno è falso per i più. Cosa vuol dire qua? Qua appunto vediamo il modo in cui scrivono questi aforismi che capiva per lui, perché erano nella sua ragionamenti, erano impliciti e non espliciti. Se noi ricordiamo le prove, alcune prove dell'esistenza di Dio, prendiamo anche le cinque di San Tommaso, che abbiamo incontrato qualche lezione fa. Cosa dicevo? Partivano dall'esperienza, se le cose stanno così, se la natura è così, se succedono queste cose, allora vuol dire che, quindi, risalire da ciò che si vede, individuare in ciò che si vede, prova finalistica, un ordine, e allora dire c'è la mente superiore che ha ordinato tutto questo. Ecco l'esempio, no? Non dite voi che il cielo e gli uccelli provano Dio. È un modo per dire, per richiamare queste prove delle esistenze di Dio che partono dall'osservazione della bellezza, diciamo così, della natura e dell'ordine della natura. Ma lui dice, per chi crede l'ordine della natura rimanda a Dio. Cioè un atto di fede, un minimo atto di fede, una certa apertura alla fede è presupposta alle prove dell'esistenza di Dio per essere accettata. La spiegazione è poco sopra. La pretesa di dimostrare a partire dalla natura che Dio esiste è falsa, giacché l'ordine e le meraviglie del creato, come il corso della luna, dei pianeti, il cielo, gli uccelli, non provano di per sé l'esistenza di Dio. E solo gli occhi di chi già crede, solo agli occhi di chi già crede, la natura appare con evidenza un'opera di Dio. Mentre per chi non crede, essa può venire interpretata anche senza Dio. Viene in mente in questo momento la scientifica scomparsa da poco, Margherita Hafner, eppure ha indagato le bellezze più recondite del cosmo. Eppure, cioè, se non c'è, questa è l'osservazione di Pascal, se non c'è una predisposizione alla fede, una sorta di sensibilità religiosa anche di fronte al paesaggio più bello, non arrivi a dire l'ha creato Dio. Di conseguenza la razionalità che utilizza anche la filosofia non appare nel suo insieme adeguato. Pensiero 243, sempre su questo argomento. È veramente singolare che nessun autore canonico si sia servito della natura per dimostrare l'esistenza di Dio. Tutti mirano a far sì che si creda in lui. Davide, Salomone non hanno mai detto: non esiste il vuoto, dunque c'è un Dio. Dovevano essere più savi dei savi venuti dopo, che si servirono di tali argomenti. È un fatto veramente degno di nome. Cioè qui anticipa già le conclusioni. Alla fin fine, per quanto vedremo, Dio è l'essere che più ragionevolmente spiega la complessità dell'uomo, ma alla conclusione o tu fai il salto della fede o a Dio non ci arrivi. Questo ci deve dire alla fin fine Pascal. E non è un caso che un ulteriore argomento in questo senso sia, ve l'ho buttato lì la volta scorsa, sia l'argomento del pari, cioè della scommessa. Alla fin fine tu scommetti su Dio e sulla sua esistenza.
Però
andiamo poi l'argomento e sul
sì, sì. No, quello che non mi è chiaro è, nel senso, capisco il discorso, ovviamente le scienze ovviamente non sono adeguate per studiare l'uomo, idem anche la filosofia. Però più che altro, nel senso, le scienze non servono per spiegare l'uomo, ma la filosofia non è adeguata per spiegare Dio, non per spiegare l'uomo. Non capisco questo passaggio.
Pieno.
Ok.
Anticipare un po' che le argomentazioni vanno avanti. No, perché altrimenti. Effettivamente non dice come. La scienza no, la filosofia no, però. Perché so io la filosofia di queste cose le ha affrontate, però vediamo un momentino qual è la conclusione. Quindi, la filosofia, quindi, eccoci qua quasi, ha un suo limite, è incapace anche lei di dare la risposta corretta. Cioè, le prove razionali dell'esistenza di Dio ci offrono, oltre a presupporre, come dicevamo prima, un anticipo di fede, chiamiamola così, ci portano pur sempre a un Dio che, secondo Pascal, non è ancora il Dio in grado di entrare e spiegare il calore e la complessità dell'uomo. Io l'ho interpretato così, poi vediamo. Pagina 235. Inoltre, forse qui c'è un pezzo di risposta. Inoltre, le prove metafisiche dell'esistenza di Dio, che Pascal sostanzialmente sfalta, hanno il limite di giungere a una divinità puramente astratta. Cioè a un semplice, quello che lui chiama, Dio dei filosofi e degli scienziati, che appare inutile e lontano rispetto all'uomo, essendo un puro ente di ragione. Il Dio che lui vuole è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, non dei filosofi e degli scienziati. Cioè, mi pare che spinga verso un Dio umanità, un Dio appunto che abbraccia l'uomo. Non mi serve un Dio forte e potente, mi serve un Dio che sappia comprendere l'uomo e che lo sappia abbracciare, che lo sappia quasi soltanto un po' romanticismo, prendere per mano. Ecco, il Dio dei filosofi per lui è qualcosa ancora di esterno e di freddo, per quanto la filosofia abbia sempre ragionato su queste cose. È il Dio di Cartesio. Infatti è qui che era inserito il pensiero di prima. Non posso perdonare a Cartesio. Il testo lo mette qua. Pensiero 556. Il Dio dei cristiani non è semplicemente un Dio autore delle verità matematiche e dell'ordine cosmico, come quello dei pagani e degli epicurei. Il Dio di Abramo ancora, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei cristiani, è un Dio di amore e di consolazione. Forse questa è la risposta alla osservazione. Un Dio che riempie l'anima e il cuore di coloro che possiede. Per cui, se la filosofia non è in grado di risolvere nel modo adeguato, secondo Pascal, il problema di Dio, è ancora meno adatta a risolvere il problema specifico dell'uomo, è ancora meno adatta a spiegare, ribadisco l'immagine, questo grosso punto interrogativo, questo essere il nodo di grandezza e di miseria che lo costituisce. Allora dove ci porta il ragionamento? Ci può dire bene, ma mi vuole spiegare un po' cos'è questo punto interrogativo? Dove l'uomo è complesso? Dove sta la drammaticità del suo esistere e della sua vita? È quello che si spiega poco dopo. Secondo Pascal, l'uomo è in una posizione di medietà. Fate attenzione che secondo lui la medietà non è una posizione privilegiata, ma è una posizione problematica. Vi ricordate della Mirandola, il discorso sulla dignità dell'uomo, che era, dicevamo, il manifesto dell'umanesimo rinascimento. Com'era descritto l'uomo?
Era al centro, praticamente.
Al centro, in una posizione di medietà, ti ho posto al centro, tu non sei né come gli esseri celesti né come i brutti, dipenderà da te. Ecco, la medietà dell'uomo, secondo Pascal, è una sorta di posizione problematica, quasi una sorta di condanna, qualcosa che fa soffrire e che l'uomo e che deve essere e deve trovare risposta. Il testo spiega molto semplicemente in cosa consiste questa medietà. L'uomo è in una posizione mediana per quanto riguarda dal punto di vista ontologico, per quanto riguarda l'essere. ciò che è infinitamente più piccolo. L'uomo, leggo qui, è un misto di essere e non essere. Quindi la medietà, l'ho inventato io, la medietà ontologica, quindi la medietà, non esportate la parola. Però dice nel pensiero 72, chi non sarà preso da stupore al pensiero che il nostro corpo sia ora un colosso, un mondo, anzi un tutto rispetto all'una, l'immedietà all'interno delle cose e delle cose. Poi l'uomo è medietà, la sua condizione è mediana, per quanto una medietà, se quella era ontologica, traduciamo una medietà gnoseologica, per quanto riguarda la conoscenza. Leggo. Nella scala del conoscere, l'intelletto occupa lo stesso posto del corpo nell'immensità della natura. Tant'è vero che l'uomo non si trova né in una completa insipienza né in una totale sapienza, bensì in una via di mezzo tra ignoranza assoluta, scienza assoluta. Non così ignorante da non sapere nulla, né così dotto da sapere tutto. Per cui c'è in lui questo illimitato desiderio di conoscere, che è in un certo senso tarpato, bloccato dal suo limite. Quindi vedete, la medietà, la posizione mediana dell'uomo in rapporto alle cose, in rapporto alla conoscenza, è una posizione un po' particolare, la posizione dura da digerire, se vogliamo usare questo esempio. E poi ancora una medietà etica, ontologica, gnoseologica, morale, poetica. Cos'è l'etica? Cos'è la morale? È l'agire dell'uomo che dovrebbe condurlo al bene e alla felicità, che noi agiamo per essere felici, non per raggiungere qualcosa che ci dà soddisfazione, che per noi è un bene. Ogni nostra azione è svolta in funzione di un obiettivo che riteniamo essere un bene. Ecco, anche in questo cammino verso la felicità, l'uomo è in una posizione di precario equilibrio. La stessa duplicità, medietà, che caratterizza l'uomo nell'ordine dell'essere ontologico e in quello del conoscere gnoseologico, lo qualifica in relazione al bene e alla felicità morale. L'uomo non fa che proporsi il bene e inseguire la felicità, ma nello stesso tempo risulta inetto, cioè incapace, inadeguato, a realizzare effettivamente il bene. L'uomo, pensiero 169, vuole essere felice, vuole soltanto essere e non può non voler essere tale. Tutti gli uomini cercano di essere felici, il pensiero 425. Per quanto impieghino mezzi diversi, tutti tendono a questo fine. Quel che spinge alcuni ad andare alla guerra, altri a non andarci, è sempre questo desiderio di una felicità. È il movente di tutte le azioni, di tutti gli uomini, anche di quelli che si indicano, invece. Nel suicidio, estrema razza. uno pensa di trovare a pagamento, comunque finiscono i problemi, quindi in questo modo, tra virgolette, virgolettissime, potrò essere felice. Pensiero 425. Tutti si lamentano, principi, sudditi, nobili, crederi, belli, giovani, forti, deboli, dotti, ignoranti, sani, fermi, di tutti i paesi, di tutti i tempi, di tutte le età, di tutte le condizioni. Quindi vedete, è una posizione di medietà che fa soffrire. Non è una posizione di medietà privilegiata, ma è una condizione di medietà che denota inadeguatezza. Ed è per questo che muove alla ricerca di una soluzione. 174. Salomone e Giobbe sono quelli che meglio hanno conosciuto e meglio hanno parlato della miseria dell'uomo. La medietà è in fin dei conti la miseria, il limite grosso dell'uomo. Salomone, la sapienza di Salomone, Giobbe, la pazienza di Giobbe, sono quelli che meglio hanno conosciuto e parlato. L'uno il più felice, Salomone, l'altro il più sventurato, Giobbe. L'uno conoscendo per esperienza la vanità dei pensieri, dei piaceri, scusate, l'altro la realtà dei tutti. Quindi l'uomo è via di mezzo, sospensione tra miseria e grandezza. Questa posizione di medietà è una posizione di inadeguatezza ed è una posizione in cui l'uomo, l'ego, resta frustrato e quindi non è, è una posizione che richiede una risposta. Il grosso punto interrogativo è questo. Questo è l'uomo. Desiderio frustrato. Pensiero 437. Desideriamo la verità e non troviamo in noi se non incertezza. Cerchiamo la felicità e non troviamo se non miseria e morte. Siamo incapaci di non aspirare alla verità e alla felicità e siamo incapaci di certezza e di felicità. Quindi siamo condannati a tendere a qualcosa di buono, ma allo stesso tempo siamo condannati ad essere consapevoli di essere inadeguati a raggiungere questo. L'uomo è miseria e grandezza. Dove è stato il grosso errore? E qui diamo un'ulteriore risposta alla domanda sua. Dove è stato l'errore grosso della filosofia? È stato quello di non essere, scusate il bisticcio di parole, di non essere stato in grado di leggere in maniera unitaria questa dicotomia. Secondo Pascal, la filosofia a diversi livelli, ha, e in diversi tempi, ha assolutizzato o la grandezza o la miseria. Il limite della filosofia è questo, non riesce a dare una risposta a questo, a questa convivenza innegabile nell'uomo tra miseria e grandezza, perché l'uomo aspira a qualcosa di ulteriore. Chiamiamola la felicità, ma è altrettanto vero, dice Pascal, che è inadeguato, per cui è in un certo qual modo condannato ad essere insoddisfatto. L'errore, ripeto, problemi della filosofia è stato quello di o dire che l'uomo è grande, di evidenziare uno di quei elementi, ma non spiegarli insieme nella loro relazione stretta. Pagina 237. Ma se la condizione umana è tutta in questa duplicità ineliminabile di grandezza e miseria, ogni tentativo di sottolineare un aspetto a scapito dell'altro è destinato a fallire. Lo sbaglio e il dramma della filosofia è stato quello di aver oscillato in ogni tempo tra la celebrazione della grandezza dell'uomo, come è avvenuto nei dogmatici, e la puntualizzazione della sua miseria, come è avvenuto nei pirroniani, cioè negli scettici. Si dice un cielo di uomo incapace di essere. Incapaci di spiegare la dualità insita nella nostra specie. I maestri della filosofia umana hanno dunque cercato di annullarlo, dividendo l'uno o l'altro dei due termini. Incapaci, rileggo, se lo trovo, di spiegare la dualità insita nella nostra specie. Questo è il tutto, per non chiamarlo il dualismo antropologico. Miseria, appunto, e grandezza. E allora, quali sono le conseguenze ulteriori? Sul testo è a pagina 239. Le conseguenze dell'argomentazione sarebbe questa, che lo scopo, è un po' paradossale, lo scopo della filosofia è quello, sarebbe quello di confermare la sua inutilità. Il testo parla di metafilosofia, vediamo. Di conseguenza, secondo Pascal, l'unica vera filosofia è una sorta di metafilosofia, consapevole dei limiti della filosofia. E cita il pensiero qua. Beffarsi della filosofia è filosofare davvero. Il supremo passo della ragione sta nel riconoscere che c'è un'infinità di cose che la sorpassano. Quindi, l'abbandono da una parte della scienza e un abbandono, comunque un utilizzo particolare della filosofia, che dichiarando la propria inadeguatezza, in un certo qual modo risulta essere proprio la via di mezzo tra filosofia e religione. La filosofia, dichiarando la sua inadeguatezza, spinge la risposta, spinge il problema verso una risposta di carattere religioso, che non sia dogmatico, ma che sia ragionevole. Allora, se dice l'uomo, questo punto interrogativo, miseria, grandezza, eccetera, eccetera, è irrisolvibile per la scienza, è in un certo qual modo irrisolvibile, non è stato risolto neppure dalla filosofia, la quale dichiara, in fin dei conti, anche lei la sua inadeguatezza. Allora la risposta dove sta? La risposta starebbe nella religione, meglio, starebbe nel cristianesimo.
chiaro che se qui ci mettiamo un punto, l'argomentazione non è finita, perché è tutto da spiegare. Perché il cristianesimo, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, è il Dio in grado di risolvere e spiegare questa, diciamo prima, questa duplicità insita nell'uomo? E qui Pascal introduce, prosegue il suo ragionamento introducendo un'altra figura.
Qui si interrompe ancora.
Prego.
Cioè, fino a Pascal dice, ok, prima, fino a questo punto la filosofia non è stata in grado di risolvere questo dualismo. E perché non prova a utilizzare gli strumenti della filosofia e deve passare a quelli della religione? Cioè, se la filosofia non è stata in grado fino adesso di risolvere questo dualismo dell'uomo, il che non vuol dire che però allora non si può provare con gli strumenti della filosofia senza dover ricorrere alla religione. Cioè si dice, fino adesso la filosofia, ok, sono sempre trattati tra i due estremi, però non è che allora...
Dice, a quello che sappiamo noi adesso, quello che io ho visto fino adesso, dice quello qui sostanzialmente Pascal, la filosofia ha dichiarato la sua incompetenza. O meglio, la filosofia ha scoperto le caratteristiche dell'uomo, questa duplicità, ma poi non ha saputo fare sintesi e di conseguenza sembra quasi portare e porgere un assist, diciamo, verso un'altra risposta che non sia quella della filosofia, perché non sta più nessuno fascinato. Forse lo farà, o meglio, secondo lui, ovviamente, dobbiamo mettere dal punto di vista di Pascal.
Sì, sì, no, beh, quello sì, sicuramente, però non capivo anche dal suo punto di vista, dice ok, fino adesso non è stato in grado, e allora vabbè, metto da parte e vado su un altro canale. Quantomeno provaci a vedere se gli strumenti della filosofia non... Ok.
Vabbè, forse nel senso che lui comunque riconosce più che altro un limite della ragione, nel senso che
sì.
Mentre scambia e finisce per estremizzare il limite con un fallimento. Mi sembra questo quello che si può,
sì, può
osservare da fuori. Dice no, il discorso è il limite della ragione nello spiegare Dio,
per cui dice non ce la fa,
che è solo razionale, che è solo mente, quindi non è un fallimento totale, è solo un grosso limite, naturalmente il limite va superato, il suo uomo deve portare, ora lo porta sul cuore, sulla fede, però abbandona la filosofia
e introduce questa nuova figura che è la figura del roi il re deceduto. Cosa c'entra il re deceduto? Vediamo di pensieri.
Dice: la grandezza del corpo è così visibile che essa si ricava persino dalla sua miseria. Infatti, ciò che è natura per gli animali la chiamiamo miseria nell'uomo. Egli è decaduto da una natura che gli era propria un tempo. E poi fa due esempi. Poiché chi si sente felice di non essere re se non un re spodestato? Paolo Emilio, che era un console romano, era forse ritenuto infelice per non essere più console? Cioè, è stato console, sapeva che la carica era temporanea, di conseguenza quando è decaduto non è stato per lui un problema, perché non era la sua natura. Lui aveva sconfitto i macedoni, ma si trovava Perseo, che era il re, così infelice di non essere più re, poiché la sua condizione era di esserlo sempre. Allora, cos'è questa idea del Giocoate? È qui che perché si spiega la ragionevolezza del cristianesimo. Soltanto chi è stato grande percepisce e soffre dell'essere caduto in una condizione inferiore. Il cristianesimo spiega l'uomo come un re decaduto, un re quindi che è in una condizione di miseria e ne soffre perché ha fatto esperienza e ha dentro di sé questa esperienza della regalità e della grandezza. Il cristianesimo spiega così l'uomo. E di conseguenza ecco che stesso leggiamo, secondo Pascal è la religione più ragionevole, cioè quella più in grado di dare questa risposta. Leggo. Secondo Pascal, tra tutte le religioni, pagina 239, l'unica vera è quella cristiana, poiché essa soltanto fornisce una risposta al problema dell'uomo che si accorda con i dati di fondo della nostra condizione. Perché una religione sia vera, pensiero 430, è necessario che abbia conosciuto la grandezza e la miseria e le cause dell'una e dell'altra. Chi, tranne la religione cristiana, l'ha conosciuta? Solo il cristianesimo e la dottrina biblica del peccato originale, parlando di una caduta della nostra specie da una situazione paradisiaca, spiegano la specifica condizione esistenziale di quel mostro che è noi. Infatti, che uno stesso soggetto accolga in sé due opposti, o è una tragica assurdità, oppure è il segno che l'uomo non è come dovrebbe essere, e che risulta privo di qualcosa che un giorno deve aver posseduto. Come un sovrano decaduto, Roadesciu, che in esilio conserva il ricordo degli antichi non può adattarsi all'idea di non possedere più, così l'uomo, pur avendo perduto dopo Adamo la verità, il bene e la felicità, avverte la sofferenza della loro mancanza e l'anelito al loro possesso. Quindi la ragionevolezza vi si darebbe un
originale, quindi prima si l'uomo è stato grande, quindi poi il peccato originale lo ha corrotto, lo ha quindi, virgolette, condannato a una condizione di miseria, ma è una condizione di miseria che aspira sempre ad un ritorno, a qualcosa di oltre, alla felicità, perché ne ha fatto un'esperienza precedente che è rimasta dentro di lui.
Vorrei aggiungere la grazia.
Però mi sembra che secondo un po' questo approccio sconda su un errore teologico, cioè nel senso non è che l'uomo prima era un essere perfetto e dopo è stato corrotto, cioè non è che prima possedeva il bene e dopo che ha mangiato del frutto, no, cioè non c'è un prima e un dopo, l'uomo è creato da Dio e già un tutto, poi utilizza la sua libertà in modo...
c'è la concezione che il peccato originale abbia condannato l'uomo ad essere incapace, quindi lo ha corrotto, il peccato originale corrompe e rende l'uomo incapace da solo, ecco poi l'intervento della grazia, di risolvere questa questione.
Ma è sbagliato teologicamente.
Dunque, vediamo un po' dove lo possiamo trovare.
Non è la nostra visione.
Però in effetti ci sta.
Sì, no, infatti come concetto, ma è molto, molto geniale come concezione. Molto. Sì, sì, infatti.
Dunque, che poi perché devo saltare il discorso per rispondere qua, salto un passaggio d'argomentazione che quello sulla fine. Teniamo
in caso
questa domanda e poi però sono
citazioni, cioè più antico del Nuovo Testamento, non so se ci sono citazioni interventi ai Vangeli.
Qualcuna sì.